Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2011 con padre Elia Citterio. Prima meditazione del quinto giorno.
Avrete notato che io uso sempre l'invocazione madre della sapienza. Io parlo quasi mai della Madonna, ma è sempre all'inizio. E la sapienza non è che voi capiate quel che dico io. È di poter gustare quello che è nascosto nelle parole, anche sceme, ma di chi in qualche modo si appella al tesoro di Dio. Quindi madre della sapienza è che possiate gustare qualcosa della preziosità del tesoro. Allora, continuiamo la descrizione di questi passaggi del cammino. Allora, ieri ho parlato sull'ascolta e oggi vorrei sottolineare il Signore è il nostro Dio e poi tu amerai. Allora, è la sottolineatura che prima di tutto c'è un noi, non un io. Questo non è una cosa tanto digerita dalla nostra coscienza personale. E per questo io parlo di un cammino, e questo cammino è un cammino di rivelazione. Difatti lo prendo dalla formula di fede che regge tutta la comprensione degli interventi del Signore nella storia della salvezza. E quando Gesù deve definire il suo messaggio si riferisce sempre a questo. Quando deve vincere il tentatore si riferisce a questo. Tutto ciò che al discepolo è chiesto è solo per poter vivere questo. Allora, una prima annotazione, direi partirei di qui, e lì già vediamo, anche senza accorgercene, la dimensione di profonda pretesa in cui noi viviamo solitamente. Con che faccia possiamo andare davanti a Dio e dire io voglio questo, tu mi devi dare questo? Allora, è vero che Dio offre continuamente la sua alleanza, ma noi non possiamo avere la pretesa o la sfacciataggine di metterci avanti e dire devi dare a me. L'alleanza è offerta alla Chiesa, al popolo, all'umanità, nella quale mi ritrovo anch'io. E io godo di questa alleanza perché faccio parte di questa umanità. In principio non c'è un io, c'è un noi. E già vi accennavo ieri, no, che questo di per sé è proprio la condizione culturale del nostro venire al mondo, non come nascita, venire al mondo come venire alla comprensione delle cose. Cioè, se io posso dire io è perché faccio parte di una certa cultura, se no non posso dire io. Quando io dico io ho già assorbito molti elementi che gli altri mi hanno dato. Quando dirò io in senso cosciente, lo posso fare perché mi hanno già indicato tante cose. Allora, dal punto di vista della fede, questo è ancora più reale e noi dobbiamo imparare a rifare questa esperienza, rifare questo cammino di esperienza di un noi. Potrei spiegare la cosa in questo modo. Tutti abbiamo bisogno di una casa, come a dire, ognuno di noi non si può percepire buttato nel mondo. Per stare bene in questo mondo, tu devi avere una casa tua. Devi poter godere di una tua intimità, se no il mondo è proprio ostile. Devi avere un luogo familiare dal quale uscire per andare al mondo e dal mondo rientrare. Quando noi parliamo, a volte usiamo questa espressione, no? Per esempio, se voi provate un amore sentite caldo, che poi si trasforma anche fisicamente, ma avete bisogno di sentirvi al caldo, no? Ora, questo caldo non viene semplicemente da dentro, ma viene dal fatto di poter abitare un certo posto, vivere in un certo ambiente, respirare un certo clima, ritrovarsi insieme a qualcuno. Dentro allude a tutte queste cose. Ora, questa casa che l'uomo ha bisogno di sentire sua è proprio l'alleanza che Dio offre all'umanità. Una volta, io riporto sovente questo esempio perché mi aveva molto colpito, è venuto a trovarmi un signore, un divoratore di libri proprio, ma aveva proprio una passione di ricerca incredibile, e parlando, appunto elencando i vari libri che ha, allora dicevo, guarda, ogni libro che leggi è un mattone. Tu fai così, io dicevo a lui, tu hai messo da parte tanti mattoni, ma ogni mattone lo prendi e lo butti là, lo prendi e lo butti là. È venuto come una montagna di mattoni. E io ho detto, io ho letto meno di te, però ogni mattone l'ho messo in fila. Ho creato un muro, ho fatto una casetta. Io nella casetta ci sto bene. E tu che sei venuto nella mia casetta e ci stai bene. Come mai nella tua montagna tu non ci stai bene e io non posso neanche starci? Perché io sono un uomo intelligente. Cioè, io ho sempre ammonticchiato. Pensate per esempio alle esperienze. Voi potete fare un mucchio di esperienze, di per sé. La moltiplicazione delle esperienze non porta nessun caldo. Porta solo un mucchio, ma se il mucchio non si trasforma in una casa, mucchio di cose, non si trasforma in una casa, come faccio ad abitarci? Pensate al mucchio di pensieri, se i pensieri non sono armonizzati, non vengono, diciamo così, disposti a costruire una casa, voi come potete trovarvi bene nei vostri pensieri? E avanti, no? Allora, il cammino è delineato in questo noi, nel senso di poter abitare una casa nostra. Ma la casa nostra è quella che ci è offerta, non è quella che pretendiamo noi. Ed è proprio questa alleanza di Dio data a noi. Pensate anche a questa cosa. Quando pregate, se voi, per esempio, uno vi ha schiacciato un dito, oppure volevate fare una passeggiata e incomincia a piovere. Tutte le cose più sceme che possono succedere nella giornata, no? E se voi faceste la preghiera, ma io voglio il sole, ma io voglio questo, voglio quello, è una preghiera profonda. Sarà anche sincera, però è profonda. Allora, tutte le preghiere che partono da un io, voi non sapete bene a che livello di questa dimensione interiore vostra si collochi. Per esempio, l'io offeso ha il suo modo di pregare, l'io calpestato ha il suo modo di pregare, l'io pretenzioso ha il suo modo di pregare, l'io vanitoso ha un suo modo di pregare. Tutte queste richieste di un io separato, di un io diviso, non arriva al vostro cuore. Se voi non attraversate l'io vanitoso, l'io pretenzioso, non attraversate per arrivare al vostro cuore, la vostra preghiera procede solo da una piccola parte di voi, anche se è l'unica che guardate in quel momento. Allora noi, quando facciamo una preghiera con l'io, non sappiamo mai a quale parte di noi stessi questo io si riferisce. Allora l'esperienza è che quando si può pregare con un noi, in genere si allude a una dimensione più profonda della nostra umanità, perché si resta solidali con l'umanità di tutti. Questo lo potete vedere anche nella vita concreta. Allora, a me viene il mal di pancia, sembra che io sia l'unico a soffrire in questo mondo, perché sto pensando al mio mal di pancia. Se viene un terremoto, nessuno pensa al suo mal di pancia. Qualcuno di voi ha partecipato in qualche cosa agli eventi che sono succeduti al terremoto dell'Aquila? Qualcuno è andato? Allora, i primi tempi ma è sempre così. Ho visto ad Alessandria quando era venuta l'alluvione 25 anni fa, 20 o 25 anni fa, no? Cioè, nel momento più drammatico ognuno perde la propria individualità, esiste solo un noi, e tutto si fa in funzione di un noi. Allora, gli eventi straordinari della vita, drammatici, creano un noi, come se noi presagissimo che davanti al dramma senza il noi non si può affrontare. Quando la vita invece è banale, esistono solo io. Non si vive più questo noi. Allora, se anche umanamente noi percepiamo questo, è perché la struttura del nostro cuore è fondata su noi. E allora l'invito è proprio a fare esperienza di questo noi con la rivelazione di Dio. Quando il Signore offre questa alleanza sua all'uomo, tenete conto che i singoli uomini la vivono già dentro una storia oppressa. Io ho già patito questo, oppure ho già subito quest'altro, e poi ascolto che Dio ha offerto la sua alleanza. Ma l'alleanza di Dio è offerta all'umanità prima di ogni peccato. Allora, questa dimensione, diciamo così, del fondamento della creazione, del fondamento della generazione dell'uomo, esiste sempre. Solo che i singoli uomini dimenticano questo, perché ognuno di noi reagisce in base alla sua storia. Allora, se la mia storia è stata, la percepisco calpestata, io non riesco più a sintonizzarmi su questa alleanza di Dio offerta all'umanità, di cui anch'io faccio parte. Ecco, tutto il discorso della fede è risintonizzare l'udito interiore, a questa offerta di alleanza prima di ogni evento della vita. Se non si coglie questo, noi restiamo prigionieri della nostra storia personale, la quale non si aprirà mai al godimento di questa alleanza, perché è vincolata agli eventi oppressivi che l'hanno segnata. In questo contesto si situa esattamente la responsabilità dell'amore del prossimo. Allora, perché? O notate che soltanto il cristianesimo, forse non so se voi avete mai riflettuto su questo, allora, tutte le religioni invitano ad amare il prossimo, è evidente, non esiste un atteggiamento religioso, diciamo sano, che non coinvolga l'amore del prossimo. Però la specificità dell'esperienza cristiana sta nel fatto che proprio l'amore del prossimo apre alla visione di Dio. Nessuna religione ha questo, né quelle dell'Estremo Oriente, né l'Islam, e neanche l'ebraismo come tale, anche se è molto più vicino all'esperienza cristiana. Perché? Non avete mai riflettuto? A parte il mistero, almeno noi spieghiamo così, no? Se il Figlio di Dio si è incarnato, vuol dire che ogni persona richiama agli occhi di Dio il suo figlio. Quindi quando tu ami un uomo, Dio lo riferisce a sé. Ma la ragione profonda, come dinamismo, è ancora più misteriosa. Perché questa offerta di alleanza che Dio ha dato all'umanità e che il Figlio di Dio incarnato riporta, rinnova in tutto il suo splendore, è abbinato al fatto che gli uomini tra di loro sono invitati a non impedire l'esperienza di questa alleanza. Quando io cerco di amare il prossimo, di amare il mio prossimo, non è che il mio prossimo ha bisogno del mio bene. Molte persone non vogliono il mio bene. Se io sono antipatico, non lo voglio. Ma non per questo io non devo volere il bene. Ma il volere il bene è in funzione del fatto che io, non impedendo all'altro con la mia separazione, con la mia ingiustizia, con la mia violenza, non impedendo all'altro la percezione dell'alleanza con Dio, ho anch'io il rimando che vivo della stessa alleanza. Infatti, la tensione dell'amore del prossimo è quello di creare un corpo solo e un'anima sola. Ma non nel senso che io faccio un corpo solo e un'anima solo con ciascuno, che noi non ci sopportiamo. Qualcuno sì, qualcuno no. Non è chiesto questo, è chiesto però di arrivare a una tale profondità di percezione, di stare così solidali con l'umanità di tutti, da poter godere di questa alleanza di Dio. Allora, quando io godo di questa alleanza, io personalmente, il mio io, non è più diviso. Se non è più diviso in se stesso, non è neanche più diviso con gli altri. Ma se io sono diviso dagli altri, leggete, io sono diviso in me stesso. E normalmente ciò che porta a divisione è il male. Intendetelo come sofferenza, come afflizione, intendetelo come volete, ma è il male. Allora, il riferimento, e qui è proprio, vale proprio questa esperienza del noi, quando si ascolta la parola di Dio. Per poterla far giungere a quell'io che nella nostra percezione è diviso, è separato, deve pescare in quel noi. Quel noi rappresenta la solidarietà di umanità che permette a poco di unificarci. Se non noi, avremo sempre un io diviso che non riesce mai a percepire questa alleanza, perché questa alleanza è data all'umanità, non a me. Non so se sono riuscito, sì o no. Perché normalmente noi non sottigliamo mai le cose così, ma è essenziale questo, perché se non altro tenete conto di questo: chi ha una storia dolorosa senza percepire un noi non uscirà mai dal dolore della sua storia, per quanto bene voglio vogliate. Allora, l'amore del prossimo, e in questo c'è tutta la concretezza dell'amore, fa sì che l'altra persona possa vedere la sua storia vera più larga della sua storia personale. Quando percepisce questa larghezza, incomincia a guarire. Se guarisce lei, chi ha dato l'amore a questa persona intuisce che è diventato solidale con l'umanità dell'altro, e anche tu godi insieme. Questo godere insieme è come se fa vedere dove si pesca, e il cuore lì si riposa, e riposandosi può riattraversare la propria storia personale con altri occhi, con altra luce, eccetera. Allora, l'ascolto della parola è in funzione del percepire la storia comune dell'umanità, nella quale rimettere, riaffondare la nostra storia personale. Una condizione: per poter percepire un noi non si percepisce con la testa. Si percepisce da dentro un'intimità. È una cosa stranissima questa. Pensate a questa cosa. Oggi, che per esempio i rapporti sessuali sono molto liberi, praticamente si è perso l'esperienza di intimità. Si può fare in piazza come in camera propria, allo stesso modo. Vuol dire che l'esperienza dell'intimità ormai è diventata uno scenario, Ma quando uno scenario non è più intimità, è proiezione di intimità. Cioè io immagino quello che debba essere, ma col tempo ci ritroviamo più vuoti di prima. Ed è quello che si sta verificando. Nella fede è lo stesso. Allora, più voi osservate i comandamenti, ma li impostate sotto la forma di pretesa che io li compio perché ho una buona volontà, li faccio e poi li presento come merito a Dio, io mi stacco da questa intimità con Dio, non solo non godrò più questa intimità, ma più faccio il mio dovere, più divento aspro e maligno con tutti. Purtroppo l'acqua bagna. Se voi mettete un piede nell'acqua, è bagnato. Questa realtà avviene così. Allora, l'intimità deriva dal pescaggio, dal, come dire, andare fino a una dimensione, no, di, come dire, così profonda e anche così calda, che a poco ingloba tutta la mia storia personale. In questo senso Dio è salvatore, non perché cambia gli eventi della vita. Se voi avete ricevuto la bastonata, il bernoccolo in testa, Dio non ve lo evita. Cresce. Però avviene questo, lo faccio con questo esempio. Io ho paura dei cani, faccio sempre questo esempio. Io ho paura dei cani. Quando... guarda, se c'è in giro un cane, attacca a me, di sicuro, perché io già quando lo vedo mi mando già tutti dei segnali, vienimi contro. Allora, quando mi morde un cane, già successo, io sento male, ma sono offeso da un cane. Io sto parlando con lei. Lei che mi conosce dice: che cretino che sei. Sento male o sono offeso? Qual è la differenza? Allora, se io ricevo la bastonata e mi viene il bernoccolo, il male Dio non lo toglie. Ma il senso della bastonata, quello che porterebbe danno al mio cuore, in quanto mi legherebbe alla malizia dell'altro, a voler vendicarmi, a voler rivendicare i miei diritti, a diventare a mia volta rancoroso e aspro con tutti, che sarebbe l'offesa, Dio me la può evitare, se io godo l'intimità con Lui. E godendo questa intimità, io sperimento una umanità che è più profonda della mia reazione. Quell'umanità più profonda è quella che è abbinata alla casa che Dio mi ha preparato. È quella alleanza, no? Con l'umanità che Dio ha dato e di cui io posso godere la familiarità in intimità. Tutto il cammino spirituale lavora in questa direzione. Se invece voi vi riferite alle cose, ai comandamenti, ai doveri, voi lavorate sempre nell'ottica del io non devo fare peccati, io devo fare questo, non mi possono criticare, eccetera, eccetera. Cosa anche sacrosanta, ma sicuramente che non porta a godere nessun tesoro. E ve lo ripeto, quando il cuore per lungo tempo non gode, diventa cattivo. Se non altro per reazione istintiva, perché quando vede uno ridere e lui non può ridere, si arrabbia. E come a volte, perdonate la battuta, ma io lo sento da molte ragazze che desiderano figli però non possono avere, oppure non riescono a mettersi d'accordo con qualcuno. E quando vedono le loro amiche che portano un figlio, invece di essere contente, si arrabbiano. È una reazione tranquilla, però viene così. E allora questo è il segno che noi non siamo ancora nella casa nostra, che noi è come se non abbiamo ancora goduto di questa intimità familiare con l'alleanza di Dio data all'umanità. Posso esprimere anche in questo modo. Voi sapete che nella lettera di Giovanni si dice: no, noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Quando non si riflette sulle cose, le cose suonano scontate. Ma scontate non lo sono nella vita. Allora, quando però noi siamo feriti o offesi, ci crediamo ancora a questo? Ma neanche ci pensiamo. Uno è come se dovesse ragionare in questo modo: sarà, ma io non lo sento, sarà, ma per me non vale. Allora, la responsabilità della carità, che va incontro all'altro, quando è vera, permette che valga per ciascuno questo mistero di alleanza. Questo mistero dell'amore di Dio che ama per primo. Ma noi a volte siamo così distanti da questo che noi ascoltiamo come verità la reazione offesa del nostro cuore. Il che vuol dire la reazione offesa del nostro io in una sua parte. Ogni volta che noi cediamo a un io separato, noi non godiamo. Abbiamo qualche piacere. Mi piace il gelato, ne mangio uno. Mi piace, ne mangio due. Al terzo mi viene mal di pancia. Se sono saggio, mangio uno per giorno. Almeno quel piacere del gelato dura tutta la vita. Possibile. Ma non è che con tanti piaceri arriva la gioia al cuore. Senza nessun piacere non c'è nessuna gioia. Però non è che tanti piaceri portano gioia. Capite la differenza, no? Poi un'altra cosa, il noi, guardate che io faccio sempre questo raffronto nella dimensione della fede e nella dimensione della vita umana, perché la radice è la stessa. Pensate a questo, allora, il mistero di intimità si può vivere da soli? No, di sicuro. Allora, il fatto che sia un altro a portarci alla scoperta di questo mistero, del mistero dell'intimità, vuol dire proprio che prima c'è un noi e poi c'è il Dio. Difatti, dopo aver goduto intimità, l'io che voi ascoltate è diverso da quello che c'era prima dell'intimità. E tutti lo sanno. Allora, la dimensione poi della responsabilità dell'amor del prossimo è la radicalizzazione di questo processo. Come a dire, se io ho avuto bisogno di un altro per godere di questa intimità, perché mi ha offerto il suo amore, io ho scoperto questa alleanza di Dio data all'umanità e il mio io lo sento diverso, io questo lo devo a tutti. E quando tutti lo danno a tutti, è il paradiso. Poco diverso, anche se non è così semplice da realizzare, ma la prospettiva è questa. Allora, qui capite perché, quando dicevo, la promessa di Dio è fatta dal davanti, non dal dietro, come a dire, noi siamo quello che possiamo diventare, non quello che gli altri ci hanno costretto a essere. Noi siamo quello che possiamo diventare, perché la vita si gioca come promessa di Dio che ci attira al suo regno, non che ci spinge, ma che ci attira. E qui, prima voglio illustrare con una parola del Papa, e voi avete letto Gesù di Nazareth. Anche se è un po', cioè, essendo di natura piuttosto esegetica, è un po' difficile seguirlo. ma ha dei pensieri proprio molto molto luminosi. C'è la sua riflessione a proposito della preghiera di Gesù, no? Padre nostro. Nessuno di noi può dire Padre mio. Eppure guardate che tutte le preghiere noi facciamo con io. Ma Gesù non insegna così. Solo lui può dire Padre mio. Noi possiamo dire Padre nostro. E il Papa fa questo commento, dice: solo nel nome dei discepoli possiamo dire Padre a Dio. E io aggiungerei: solo nell'amore di un altro per noi possiamo scoprire Dio come Padre nostro, ma nel senso anche mio. Perché solo mediante la comunione con Gesù diventiamo veramente figli di Dio. Così questa parola nostro è decisamente impegnativa. Ci chiede di uscire dal recinto chiuso del nostro io. Guardate che le nostre reazioni istintive sono sempre abbinate a questo recinto chiuso dell'io. Se voi le scambiate come verità del vostro cuore, voi fate un errore madornale che pagherete caro. Spesso però noi arriviamo a scoprire questo errore proprio perché abbiamo sofferto tanto. Se no, è come se non ci crediamo fino in fondo. E soffrendo tanto, prima o dopo, scopriamo l'amore di qualcuno che ci si accosta, e noi, dopo le varie resistenze, possiamo accoglierlo e usciamo da questo recinto chiuso. La vita, comunque, tende sempre a chiuderli. Ma una volta che voi siete usciti, non vi fate più ingabbiare. Vi possono tirare con le corde, vi possono spingere con i forconi. Sono dei film, certi film del medioevo. Ma voi, col tempo, no? Diventate come imprendibili. Ognuno può farvi del male, ma il male non insidia il vostro cuore. Ci chiede di entrare nella comunità degli altri figli di Dio. Ci chiede di abbandonare ciò che è soltanto nostro, ciò che separa. Con questa parola nostro diciamo sì alla Chiesa vivente, nella quale il Signore ha voluto raccogliere la sua nuova famiglia. Per esempio, quando voi cominciate a dubitare della fede, ma Dio ci sarà? Ma ci sarà il paradiso? Come fate a reagire al dubbio? Andate a studiare un testo di teologia, così almeno non ci credete più del tutto. Come fate? Come fate? Quando vi viene il dubbio, la prima reazione qual è? Di studiare un po' di più? Qual è? Avrete ben avuto dei dubbi di questo genere, o almeno in certi momenti della vita. Ma qui ci raccontiamo storie o le cose sono vere? E appunto, è sempre così, bisogna sempre cercare un appoggio. La vera soluzione dei dubbi sta nel fatto di da che parte stai. Risponde alla tentazione di Gesù. Gesù non risponde direttamente alla tentazione. Vede l'esito della tentazione, che vorrebbe dire o stai dalla parte del diavolo o stai dalla parte di Dio. Allora tu scegli da che parte stai. Siccome noi siamo creature limitate, quale persona vi piace proprio? Io dico San Francesco mi piace. Quando ho un dubbio, a me non interessa risolverlo, quindi io dico: dove sta San Francesco mi metto anch'io, poi capirò. A furia di fare così, il noi che fa da fondamento al vostro io ingrobba il vostro io, la quieta, e dice: ma guarda quante belle scoperte ho fatto, e senza nessun merito, proprio perché partecipate di questo noi attraverso la figura Io dico così perché per me è stato così. Sapete perché cito Francesco? Perché in questo contesto, no? Noi pensiamo al mistero dell'intimità. L'intimità per Francesco è nata dal fatto che ha dato diritto a tutti di fargli del male, senza che lui si separi né dall'amore di Dio né dall'amore dei fratelli. Francesco, nella storia, non solo nel cattolicesimo, ma a livello mondiale, anche per le religioni, per esempio dell'Estremo Oriente, non conoscono, non so, a volte quasi niente del cristianesimo, ma la figura di Francesco è conosciuta per questo. Cioè, questo linguaggio che Francesco ha tradotto nella sua esperienza di vita, che è profondamente innestato nell'intimità col suo Signore Gesù, ha un risvolto per l'umanità di tutti. Do a tutti il diritto di farmi del male senza potermi separare dall'amore di Dio e dall'amore degli uomini. La povertà alla fine è questo. Ora, e concludo, e poi dopo pomeriggio faremo allora il tu. Vi ricordate la prima confessione di Pietro? Quando Gesù ha detto: voi chi dite che io sia? E Pietro, a nome di tutti: tu sei il figlio del Dio vivente. Gesù lo loda. Poi cosa succede? Gesù annuncia la passione e Pietro, diciamo, si tira indietro, cioè non accetta. Gesù lo rimprovera e noi ci fermiamo lì. Ma il testo del Vangelo va avanti e Gesù riprende il rimprovero a Pietro dicendo: chi non porta la sua croce, chi non rinnega se stesso, no, non può essere mio discepolo. E noi intendiamo, piuttosto scioccamente, che tutto consiste nell'accettare la sofferenza. Non c'è ombra di questo, di questo atteggiamento nel testo del Vangelo. Si allude e si parla di un'altra cosa. Allora, fatevi la domanda: perché Pietro non ha accettato la passione del suo maestro? Voi pensate: gli volevo così bene che non poteva accettare? Spiegazione sentimentale. In nessuna parte del Vangelo esiste un luogo in cui una spiegazione sentimentale sia riconosciuta. In nessuna parte del Vangelo. Non intuite? Allora, di per sé le cose sono semplici, ma noi siamo molto distanti ed è per questo che poi facciamo molta fatica nella vita. Allora, Pietro ragiona da ebreo. Lui ha aderito al Signore perché lui è il Messia. Il Messia avrebbe riportato la pace, no? la gioia, l'autonomia del regno di Israele. Lui, avendo accettato ed essendo discepolo di quel Messia, lui diventa il compagno del Messia. Se il Messia finisce male, di lui che ne sarà? Ecco la reazione di Pietro: non ti succeda questo. Non per amore del maestro, è in funzione del fatto che se lui non è il Messia, Pietro è proprio scemo, si rende conto di questo. Ma qual è la risposta di Gesù? Mica gli dice non essere scemo, o meglio, glielo dice ma in un altro contesto. Gli dice: perché pretendi di starmi davanti. Tu puoi conoscere Dio standogli davanti. Guardate tutte le preghiere che noi facciamo. Noi le facciamo per seguire Dio o per tirare Dio? Allora, la vera risposta di Gesù, che poi estende a tutti i discepoli, quello del portare la croce, rinnegare se stessi, non allude al contenuto, allude alla modalità. Il che vuol dire? Tu, se vuoi conoscere il Signore, stagli dietro. Dove va lui? A te non interessa. Però dove va? Tu seguilo. Tu conoscerai la gloria di Dio. E la gloria di Dio si rivelerà solo come lo splendore dell'amore suo per. Ma quando noi presumiamo di conoscere in che cosa consiste la gloria, noi siamo fregati. Ecco allora l'invito a portare la croce, a rinnegare se stessi. Non perché ci sia del merito a fare questo, ma è perché se noi non accettiamo questa conseguenza, vuol dire che noi vogliamo camminare davanti a Dio, vogliamo stare davanti e non lo vedremo più. Per noi sarà l'inferno. Devi poter stare dietro, devi poterlo seguire, il che significa anche che tu, come gloria di vita, la prendi non quanto ai contenuti della vita, ma quanto al godere l'intimità con quel Signore che rappresenta il tesoro del tuo cuore. E la vita è sempre così. Allora il rinnegare, no, non ha un valore in sé, è legato al fatto che, quello che dicevo prima, se io faccio la preghiera con un io, è un io separato, è un pezzo di me, e ogni io separato ha solo bisogno di un piacere. La gioia è legata all'io che tiene insieme tutte le parti. La gioia è legata alla verità del cuore, non al singolo io. Allora, se questo è in funzione dell'offerta e dell'alleanza di Dio, Gesù dice a Pietro: la vuoi godere tutta? Stammi dietro, tu non ti preoccupare di farmi da guida. Ma quante volte noi vogliamo dire a Dio: vai di qui, vai di là, o vieni qui, o vieni là. Ecco perché non ha poi così importanza, però lo dico chiaro perché la cosa è altamente drammatica, non ha così importanza che la vita passi di qui o di là. Ma questo si può dire solo dopo aver accolto tutte le sofferenze dei cuori e sapere che nessuna vincola questa alleanza, questa offerta di alleanza di Dio al nostro cuore. Ecco perché alla fine non c'è risposta alla sofferenza della vita se non da dentro questo mistero di intimità, che non si può però ottenere perché si vuole, si vive perché in qualche modo se ne fa l'esperienza. L'amore del prossimo punta a che questa esperienza non sia impedita da me, oppure, se volete nel positivo, punta a che almeno qualche persona faccia questa esperienza dell'amore di Dio tramite me. Se noi vivessimo in questa, più che prospettiva, sono proprio passaggi di un cammino, no, che avanza, no, che procede, corrisponde a questo nostro, noi prima dell'io. Questa cosa qui noi non la digeriamo mai a sufficienza, però è profondamente vero. E forse è anche vero questo: le cose che più, di cui più abbiamo paura, sono proprio le cose che più corrispondono, nel segno contrario, alla verità del nostro cuore, ai nostri desideri. E non per nulla, quando le cose sono molto preziose, quando voi intuite che una cosa è molto preziosa, cominciate ad avere grande paura. Ma la paura in questo senso è il segnale della preziosità. Quando Gesù dice non abbiate paura, vorrebbe dire: il tesoro che io costituisco per il vostro cuore è così bello, è così, diciamo, pieno, che vi può proprio dare il ristoro. Non cercate altro.